Allora, sento dire che avete concluso il vostro progetto di 7 settimane e che quindi tutti, siete tutti del partito della Margherita, ho capito bene, questa è l'idea principale, okay? Quindi sappiamo come andare a votare, beati voi. Dovevo essere con voi al ritiro, poi per vari motivi diciamo, non è stato così, ho sentito che avete avuto un ritiro carambolesco. Ma crea ricordi, penso vi ricorderete il ritiro di quest'anno, diciamo, per il contorno, penso, oltre che per il contenuto. Però mi colpiva il fatto che parlando con diversi di voi, con alcuni non ci conosciamo bene, con alcuni un po' di più, alcuni di voi veramente stanno vivendo momenti un po' difficili, forse in particolare sto pensando dal punto di vista lavorativo, diversi di voi, insomma, state vivendo un po', di difficoltà. E pensare che in un periodo così, voi state ancora pensando al bene della Chiesa, no? Alcuni di voi hanno veramente delle grosse preoccupazioni familiari, finanziarie, di salute forse, eppure vi impegnate a fare un progetto a 7 settimane, tutto un ritiro, per fare delle cose per la Chiesa. Penso questo va detto che il Signore vi onora per questo vostro impegno, malgrado altre cose, comunque. A pensare al bene di questa istituzione amata da Gesù che si chiama Chiesa. E quando Adino mi ha chiesto di dare una parola questa mattina, mi ha anche suggerito il tema, quindi tutto quello che ho da dire me l'ha scritto lui, io faccio finta che è roba mia. No, lui ha detto, guarda Marvi, abbiamo avuto 7 settimane con un'enfasi abbastanza importante sul fare. Sul fare, sull'impegnarsi, sul darsi da fare e così via. E dice Marvi, sai, forse ci farebbe bene un attimino una riflessione che ci dà un equilibrio sul tema dell'essere. Io penso che questo binomio fare-essere molto spesso è una falsa dicotomia, che è un termine un po', diciamo, impegnativo per dire sono delle cose messe in contrasto l'una con l'altra che in realtà non sono in contrasto l'uno con l'altro. Il fare e essere in realtà fanno parte di una stessa pasta, non sono diverse. Eppure è vero che nella storia del cristianesimo, della cristianità, le cose spesso sono state separate, dove c'era del fare da una parte senza essere, in altri casi persone che cercavano molto l'essere, si chiudevano in un monastero sulla montagna e il fare non c'era proprio. Quindi è vero anche se le due cose vanno insieme, noi siamo sorprendentemente capaci di separare le cose che dovrebbero stare insieme. Quindi il messaggio questa mattina in qualche modo è un messaggio che ricorda un tema senz'altro non nuovo, senz'altro dirò delle cose che non è che farete delle grandi scoperte questa mattina, però penso è un messaggio che ci ricorda fondamentalmente in tutto il nostro fare l'importanza dell'essere. Per fare questo vorrei il brano che mi è venuto in mente quando Adino mi ha così un po' suggerito, mi ha dato là per questa mattina, è il brano in Prima Timoteo capitolo 3, che vogliamo leggere insieme adesso, quindi se nelle vostre Bibbie trovate questo testo. È un testo che, premetto, ha come argomento principale, adesso dirò un paio di altre cose dopo averlo letto, chiaramente ha come argomento principale gli anziani e i diaconi, e quindi le applicazioni principali dirette sono in qualche modo per certi ruoli all'interno della Chiesa. Quello che voglio fare questa mattina è prendere questo testo e applicarlo un pochettino più a pioggia a tutti quanti noi. Perché le cose che dice questo testo, che dice Paolo a Timoteo, ritengo che abbiano valenza generale per tutta una chiesa che vuole impegnarsi nel fare. Quindi useremo, diciamo, l'esempio specifico della leadership della chiesa come in qualche modo un laboratorio per capire per tutti noi l'importanza del fare e dell'essere. Quindi voglio leggere insieme il testo, se riesco, e quello che voglio fare, giusto dato che a volte i testi della Bibbia sono familiari, a furia di leggerli e rileggerli, non li vediamo neanche più. No, ah, sì, la mente si spegne perché le parole sono familiari. Voglio leggervi, quindi potete seguire nella vostra Bibbia, ma io vi leggerò da una traduzione inglese, quindi faccio la traduzione al volo, che si chiama The Message, che è una parafrasi, ossia non è una traduzione letterale del testo, ma è un po' un'interpretazione, quindi usa un linguaggio un po' più popolare, un po' più così, usa delle espressioni che io trovo a volte mi rinfrescano un po' l'approccio a un testo conosciuto. Comunque, per controllare che poi lo dico bene, lo leggete in italiano e nella nuova riveduta o la versione che avete. Allora, ecco dunque il testo, Prima Timoteo capitolo 3. Se qualcuno vuole provvedere la leadership nella Chiesa, ottimo, però ci sono delle precondizioni. Un leader deve essere una persona della quale gli altri pensano bene. Deve essere consacrato alla propria moglie. Deve essere con la testa a posto. Una persona autocontrollata, che però è anche accessibile agli altri. E chiaramente la sua casa è ospitale. Quando parla deve sapere che cosa sta dicendo. E il vino, anche se gli piace, non gli deve piacere troppo. Questa non si può togliere, no. Non deve essere una persona insistente, piuttosto gentile. E non deve avere la pelle troppo sottile, né essere troppo affamato del denaro. Deve gestire bene le sue faccende. Deve stare molto attento ai suoi figli e deve avere in cambio il loro rispetto. Perché se qualcuno non sa gestire bene le proprie faccende, come può gestire le faccende della Chiesa di Dio? Tra l'altro non deve essere un nuovo credente, perché il pericolo è che la posizione gli dia la testa e il diavolo gli faccia lo sgambetto. Le persone da fuori devono avere una buona opinione di questa persona, se no di nuovo il diavolo sicuramente escogiterà il modo di farlo cadere dalla sua trappola. Ora, la stessa cosa vale per tutti coloro che vogliono essere servi nella Chiesa. Devono essere persone serie, che non prendono in giro il prossimo, che non hanno troppa libertà con la bottiglia, né in ciò che possono ottenere dalla bottiglia e dal bere. Interessante. Devono essere in una posizione di riverenza di fronte al mistero della fede e non devono usare la loro posizione per comandare gli altri. Prima si devono dimostrare che sono quello che sono. Se dimostrano che possono fare certe cose, allora prendeteli pure. E tra l'altro per le donne non bisogna fare nessuna eccezione, eh? Le stesse qualificazioni devono essere serie, affidabili, non con la lingua affilata, e neanche loro troppo dedite e amanti del vino. I servi nella Chiesa devono essere consacrati ai loro mariti o alle loro mogli, attenti ai loro figli, diligenti nel gestire le proprie faccende. Coloro che fanno questo tipo di lavoro di servi saranno altamente rispettate, daranno un vero credito a questa fede in Gesù di cui tanto si parla. Spero di visitarvi presto, però casomai dovessi far tardi, vi scrivo questa lettera, così sapete come bisogna comportarsi nella casata di Dio, che è questa chiesa viva, questo bastione, questo castello fortificato della verità. Questa vita cristiana, diciamolo, è un grande mistero. Eccede di tanto la nostra comprensione. Però alcune cose sono abbastanza chiare. Gesù è apparso in un corpo umano, si è dimostrato con uno spirito invisibile, è stato visto dagli angeli, è stato proclamato tra ogni sorta di gente nel mondo, creduto in tutto il mondo e portato nella gloria celeste. Fin qui. Quindi queste cose chiare, ma ci concentreremo questa mattina forse nelle cose del grande mistero di come comportarsi nella casa di Dio. Allora, come ho detto, Paolo qui sta parlando principalmente di come comportarsi nella casa di Dio. E l'argomento principale, lui sta distinguendo due incarichi specifici, gli anziani, i diaconi o coloro che vogliono servire, come ha tradotto quest'altra versione. Queste persone, dice in altre parti di questo piccolo libro, devono pascere il gregge, devono vegliare contro i lupi, devono tenere bene la presidenza, ossia essere dei leader che guidano. Alcuni si affaticheranno nell'insegnamento e nella predicazione, altri no. Quindi fa tutta una serie di diversità tra, in particolare, gli anziani e i diaconi. Perché? Perché Paolo dice: senza una chiara guida la Chiesa va in rovina. Il gregge sarà trascurato, le pecore saranno malnutrite, ci sarà disorganizzazione, si sarà vulnerabili, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, il cuore della lettera veramente ha a che fare con i leader. E alcuni di voi, forse nel progetto Sette Settimane, state prendendo posizione di leadership, forse non di anzianato, forse alcuni di diaconato, mi sembra di capire, però anche coloro che si chiamano, come li avete chiamati, i facilitatori, l'avete tenuta sta parola? Sì, ok, i facilitatori, in realtà è anche una posizione di qualche modo di guida, di leadership. Troviamo quindi questo testo dei principi, come ho detto, generali per tutti. Perché gli incarichi nella Chiesa sono di importanza vitale. Non basta avere qualcuno per fare qualcosa. Bisogna avere le persone giuste. Questa è l'enfasi di questo testo. Non possiamo permettere che nella Chiesa chiunque svolga qualsiasi incarico. Perché nella Chiesa non è come nel mondo. Non sottengono i posti per raccomandazione, vero? O perché, ma tu di chi sei parente? No? Ma chi conosci? No, ma c'ho un posticino per te. No, guarda la mano, no? C'ho un posticino per te perché so chi conosci. Non si ricevono incarichi per eredità, perché tu hai un certo cognome. Anche se qui c'è una sfilza di Oxenham che vengono a predicare, spero che non si ricevano incarichi per eredità, sono tra due domeniche deve predicare Ruben. E facciamo la fila completa. Non si ottiene un incarico nella Chiesa per il proprio prestigio personale e neanche per un voto di maggioranza. La Chiesa non è una democrazia, perché penso che abbiamo anche evidenza davanti agli occhi che la democrazia non sempre è garanzia di una certa virtù, di un certo tipo di comportamento. Nella Chiesa, coloro che vogliono avere incarichi, che vogliono servire, che vogliono fare, questo testo rende molto chiari che ci sono dei requisiti che riguardano l'essere, riguardano la persona che tu sei, se ti vuoi impegnare nella casa di Dio. E la storia della Chiesa è cosparsa di rovine, di chiese, di persone che hanno servito magari con grandi doti, con grandi capacità, ma non con quelle qualifiche di carattere che abbiamo appena letto, e questo ha portato alla rovina chiese intere. Quindi qui Paolo rivela, Dio rivela a Paolo queste qualifiche necessarie, e quindi vogliamo andarle a vedere. E fondamentalmente due, non farò l'elenco di tutte quante, perché penso alcune si spiegano da sole, ma sono due le cose che vorrei dire da questo brano. La prima è quello che Paolo dice, quando dice se uno aspira all'incarico di anziano, aspira, come dice, a una, come dice in italiano, a un'attività lodevole. Allora, voglio generalizzare questo per dire che ci sono delle persone nella Chiesa che hanno delle aspirazioni a fare qualcosa. La parola aspirare nel greco significa proprio l'idea di stirare se stessi verso una meta. È proprio l'idea della persona che è protesa verso qualche cosa. Significa letteralmente tendere la mano verso qualcosa che tu vorresti. La stessa parola è usata per il desiderio della patria celeste. Quindi noi aspiriamo a quella patria celeste. Paolo qui usa la stessa identica parola per dire che sono persone nella Chiesa che hanno delle aspirazioni, che hanno dei desideri, ossia hanno messo il loro cuore su una cosa, ci hanno proprio, diremo a Roma, ci sono andate in fissa. È una cosa che vogliono tantissimo fare. Ora, noi che atteggiamento abbiamo verso le persone? Noi diremo che queste sono persone ambiziose. E noi subito per le persone ambiziose si alza un sopracciglio di sospetto, no? Ah, tu aspiri, ah, tu sei ambizioso, ah, sappiamo noi cosa fare con gli ambiziosi e gli aspiranti, gli diamo l'aspirapolvere, no? Ci vai ad aspirare la sala e fare le pulizie, perché noi le persone che vogliono elevarsi, no? Noi pensiamo a fare qualche cosa, diciamo, ma sono persone ambiziose, bisogna castigarle piuttosto che incoraggiarle. E Paolo invece qui dice il contrario, coloro che aspirano a degli incarichi, a delle attività, dice questa è un'attività lodevole. Ci sono persone nella Chiesa che vedono dei bisogni E tu probabilmente in questa chiesa, durante queste 7 settimane, immagino, forse anche prima, e spero anche dopo, tu vedi dei bisogni, sono delle cose che tu vedi che vanno fatte, che forse altri non vedono. Vedi del lavoro da fare e sei disposto a investire del tuo tempo, delle tue energie per farlo. Vedi i lupi che tu vorresti che la Chiesa sia più forte. Desideri un'attività, non vuoi solo essere uno spettatore, un frequentatore domenicale. E Paolo dice: ciò è un bene. Io penso alle cose più tristi in una Chiesa locale è quando ci sono persone che aspirano, che desiderano, che sono ambiziose e devono convivere invece con lo scrupolo, dice, ma no, non voglio mettermi avanti perché poi sembra che mi metto in mostra, poi gli altri cosa pensano, così, no? E così abbiamo tutte queste energie parcheggiate in chiesa, perché abbiamo creato una cultura strana, dove chi aspira non trova posto per le sue aspirazioni. Quindi, fratelli e sorelle, non scoraggiamo chi si vuole impegnare. Non li accusiamo di arrivismo. In realtà l'errore è il contrario, l'errore di essere presi così tanto dai propri interessi, dai propri problemi, dalle proprie beghe, che per la Chiesa non abbiamo nessuna aspirazione, non abbiamo nessun desiderio e siamo contenti di essere parcheggiati e magari criticare chi invece si dà da fare. Pietro dice in 1 Pietro 5,2, dice di pascere il gregge di Dio, e sta parlando ancora una volta agli anziani, ma possiamo applicarlo a tutti, dice pascete il gregge di Dio non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio. E qui rimarca la stessa cosa che sta dicendo Paolo. Noi dobbiamo avere un'aspirazione, una voglia di fare certe cose, perché le cose che facciamo contro voglia tendono a venirci male, no? L'anziano che fa l'anziano per obbligo, no? Non c'è nessuno, no? C'è da fare, vabbè, se proprio volete lo faccio io, vabbè, faccio l'anziano, devo dire, no? Pure l'insegnante della scuola domenicale, no? C'è i bambini piccoli, non c'è nessuno? Vabbè, dai, lo faccio io. No, c'è proprio una voglia, un fare le cose volenterosamente. Certo, ciò non significa che le fai a cuor leggero, che sono sempre facili, perché chiunque di noi sa, se siamo maturi, a volte le cose le facciamo con voglia, ma a volte sono proprio pesanti, no? A volte sono faticose. Però di fondo c'è comunque una voglia di fare le cose. Quindi, incoraggiamo il desiderio, purché facendo attenzione che nell'aspirazione, nell'aspirare attività, ci possono essere anche, come dice il profeta, delle lordure nascoste nella piega della veste, no? Che le aspirazioni, da un lato Paolo dice, sono lodevoli, ma nella scrittura troviamo anche esempi di aspirazioni che non erano per niente lodevoli, che nascondevano altre cose. Abbiamo nella scrittura persone come Diotrefe, che voleva avere un incarico nella Chiesa, ed è detto molto chiaro di lui, cioè Diotrefe aspira, e usa la stessa parola, ad avere il primato. Quindi qui era una persona che voleva usare la Chiesa come piattaforma per creare un pochettino un suo regno personale, un po' un suo potere, un suo dominio. Questa è una motivazione sbagliata. E io penso che è facile che le nostre motivazioni ci siano, motivazioni sbagliate di vario tipo, no? Possiamo volere un incarico nella Chiesa, non so, perché vogliamo farci vedere, perché vogliamo essere accettati, perché, non so, ci piace che gli altri dicono, oh, ma come fai questa cosa bene, no? Sai, ci sentiamo tutti un po' bene, no? Fare così, no? E io sospetto che molti di noi si esaminano molto su questo. Se siamo sensibili davanti a Dio, quando aspiriamo, vogliamo fare qualcosa, ci offriamo a fare un incarico, siamo lì a farci 3.000 scrupoli, no? Allora, non so, ti chiedono se vuoi cantare, fare parte del gruppo che guida la lode, tu stai lì e dici, sì, ma perché lo faccio? Ma forse perché voglio star davanti, no? Forse perché voglio che gli altri mi vedano, forse perché voglio il complimento, ah, ma come avete cantato bene questo, ma questo non va bene davanti al Signore, no? Il mio cuore è impuro e quindi non lo faccio. E quanti di noi sono frenati dal fatto che non abbiamo desideri puri al 100%, allora diciamo non faremo mai niente. Posso giusto dire che questa è una trappola. Io penso che da questa parte del corpo nuovo la maggior parte di voi non ha mai desideri puri al 100%. Non siamo mai liberi da quello che siamo all'interno di una comunità. E quindi impariamo a conviverci con queste cose magari che sono anche lì, ma facciamo attenzione che non siano la cosa principale. sei disposto ad avere un incarico anche se nessuno lo vede e nessuno ti ringrazia, nessuno ti loda. Se dici sì, allora forse questo è un buon check, no? Un buon test per dire che il tuo cuore è giusto. Se pensi anche ai 12, no? Perché i 12 hanno seguito Gesù? Gesù dice, venite, seguitemi, no? E le motivazioni dei 12 erano pure, al 100%, loro volevano il bene del regno di Dio, erano completamente svuotati della propria umanità, delle proprie motivazioni un po' diverse, no? Ah sì? Cioè, non nei quattro Vangeli che sono nella mia Bibbia, perché io leggo lì che cominciano a dire, allora il Signore poi mi dirà, oh, quando siamo nel regno, io a destra, io a sinistra, no, ma magari no, io a sinistra, a destra, no, Signore, ma chi di noi è il primo? No? Cioè, so più primo io e più primo lui, no? E quindi vediamo che forse sotto sotto le motivazioni dei discepoli, senz'altro c'erano anche quelle buone, ma c'erano altre che non erano poi tanto buone, no? Di voler avere forse altre cose. Non per questo Gesù li rifiuta, non per questo non si è servito grandemente di loro. Quindi se da un lato siamo attenti, dall'altro non lasciamo che le nostre coscienze troppo sensibili ci frenino. E giusto altri due commenti su questo primo aspetto. È interessante che Paolo dice la persona aspira a un, qual è la parola che usa? Incarico. La parola stessa incarico, cosa dice? Che tu aspiri a portare un carico, no? Ma sei scemo? Ma quanto ti pagano? Ma cosa ne hai in cambio, no? E qui vediamo veramente il nostro cuore davanti al Signore, cioè l'aspirazione a portare un incarico non è un'aspirazione di gloria, sì, magari poi la corona della gloria ci verrà data dal Signore, poi comunque la getteremo ai suoi piedi, quindi insomma l'avremo per molto poco, ma noi adesso aspiriamo ad avere dei pesi da portare, a lavorare gli uni per gli altri, per il gregge. Paolo dice questa è un'attività lodevole. Dopo usa un'altra metafora per gli anziani, Paolo in prima Timoteo parla del bue che trebbia il grano, cioè, che gran bella immagine per i tre anziani della vostra chiesa, avete tre buoi, no? Cioè, che cosa fanno loro, no? Cosa fa il bue? Trebbia il grano, no? È legato, no? Gira intorno, no? Questo grano sotto i piedi, no? E qual è la gloria, qual è l'onore, il prestigio, la reputazione? Niente, il bue sta lì fuori sotto la pioggia a trebbiare il grano, no? Gira, e dentro sono le persone che si fanno la farina, le schiacciatine, le vari manicaretti per il grano trebbiato dai buoi. E questa penso è una bella immagine per tutti noi. I nostri incarichi, vogliamo essere buoi che trebbiano il grano gli uni per gli altri? Allora questa è una buona, un'attività lodevole e la possiamo applicare a tutti noi. Quindi, fratelli e sorelle del partito della Margherita, abbiate aspirazioni per Dio, qualunque siano state in questi giorni, in queste settimane che Dio vi ha messo nel cuore, siate ambiziosi e incoraggiate gli uni negli altri l'ambizione, piuttosto che essere sospettosi. Secondo punto, Paolo dice, la persona che aspira all'incarico di anziano, aspira a un'attività lodevole, e poi inizia e dice, bisogna dunque, e cosa dice nella vostra versione? Che l'anziano sia, fermi lì, bisogna che l'anziano, e qual è il verbo che usa? Sia, voce del verbo essere, abbiamo qualche maestra, ce lo coniuga, ok? Sia, no, non dice bisogna che l'anziano faccia, bisogna che l'anziano sia. E l'elenco delle cose che poi andiamo a leggere, notate, ce n'è qualcuna di quello che l'anziano deve fare? Forse a eccezione di essere atto all'insegnamento, nessuna delle cose hanno a che fare con il fare, hanno tutto a che fare con l'essere. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, io suggerisco che tra il fare e l'essere c'è il benessere della Chiesa. Non basta quindi soltanto il desiderio. Non basta soltanto avere l'aspirazione, non basta solo avere le idee chiare, non so, su come la Chiesa deve essere guidata, su come possiamo organizzare meglio le cellule, su come possiamo fare un progetto, su come possiamo trovare soluzioni ai problemi, su come potete avere un impatto maggiore nella città di Asti. Non basta neanche saper insegnare bene, non basta neanche saper fare tutta una serie di cose che siamo magari capaci a fare. Bisogna essere. È molto facile essere abbagliati a volte dalle capacità di una persona, no? Cioè, ma questo parla bene, ma quello è un organizzatore proprio bravissimo, no? Ma quella persona lì, lei sì che, no, che sa fare quel tipo di cosa là. È una persona colta, è una bella presenza, e noi ne siamo ammaliati, un pochettino come il popolo di Israele con Saul, no? Cioè, no, scusate, quando Samuele va a cercare il re, no? E va in tutta la famiglia di Davide e vede quello alto, bello, bella presenza, e dice, questo sarà il re, no? E il Signore cosa dice? Dice, no, se tu guardi l'apparenza, il Signore guarda l'essere, guarda il cuore. I requisiti che elenca Paolo, poi diciamo nel testo, hanno a che fare con chi è. Egli solleva il coperchio dalla pentola delle apparenze e mette il dito sulle aree più sensibili e più difficili nella vita di ognuno di noi. Rapporto con i nostri coniugi, con le persone che ci sono più vicine, con i figli, il rapporto con gli altri, il rapporto con le cose, col denaro, come ci comportiamo sotto pressione, come usiamo la nostra autorità, come risolviamo i conflitti. E Paolo dice, è qui che si gioca tutto. La prima responsabilità per chi ha un incarico è di ciò che tu sei. Molte attività non compensano per un carattere scadente. Anzi, e Paolo dice, proprio la prima cosa della lista, dice bisogna che l'anziano sia irreprensibile. E l'elemento della lista, e per questo mi fermo qua, perché in un certo senso questo li raccoglie un po' tutti quanti, vero? In particolare dice l'anziano che pasce il gregge deve essere irreprensibile nel suo modo di essere. A che pro una grande cultura se poi sei una persona litigiosa? E spesso queste due cose vanno insieme, vero? A che pro una grande capacità oratoria di parlare, di trascinare una folla, se poi tu sei un violento? A che pro un grande carisma personale se poi sei attaccato al denaro? Forse avete fatto scelte di elezione di anziani, di elezione di diaconi, di riconoscimento di ministeri, e io mi auguro che avete guardato all'irreprensibilità come elemento fondante. Ora, chiaramente la domanda è cosa significa essere irreprensibili, perché se significa quello che alcuni pensano, no, diciamo, uno se abbiamo persone irreprensibili significa che non possono essere riprese, se significa che non hanno peccato, no, cioè, beh, allora sono persone che non hanno bisogno di Gesù, no? E già questo è un po' strano, e contraddice tutto il resto della scrittura che dice siamo tutti peccatori e privi della grazia di Dio, quindi non può significare una persona che non è un peccatore, che non è una peccatrice. Non significa neanche una persona che ha un passato pulito. Uno può dire, beh, allora irreprensibile significa uno che ha la fedina, come dire, in qualche modo del suo carattere perfetto. Pensate a Paolo. Paolo stesso, nella lettera pochi capitoli prima, cosa dice di se stesso? Dice, io sono stato il peggiore, no? Probabilmente tra i peggiori che ci poteva essere, eppure il Signore mi ha preso per la sua grazia e mi ha reso tra i migliori. Significa non sbagliare mai? Ma pensate a Pietro. Qualcuno di voi ha rinnegato pubblicamente il Signore 3 volte in pubblico? Pietro lo ha fatto, eppure non è stato per questo squalificato. Il significato della parola irreprensibile, letteralmente, significa che non ci puoi mettere le mani sopra. Significa che non lo puoi censurare pubblicamente per ciò che è, che questa persona davanti al tribunale umano della società nella quale si trova non viene rimproverato. È improbabile che persone normali guarderanno questa persona e la giudicheranno e la censureranno, perché il carattere e la condotta di questa persona non è macchiata in modo grossolano da qualche cosa che stona con le cose che dice di credere. C'è una coerenza. Davanti a Dio rimane un peccatore bisognoso di grazia. Davanti ai propri occhi questa persona sa quanto è lontano dalla statura perfetta di Cristo. Eppure, davanti alla società si può dire quella è una brava persona. Quella è una persona per bene. E non c'è niente che salta all'occhio e dice sì, quella è la persona per bene, tutti i giorni della settimana tranne il sabato sera, quando lo vedo che va in quel certo locale e, non so, e beve un po' troppo, no? E allora c'è questa macchiolina, c'è questo se. E penso che questo è il tipo di cosa di cui parlo. Sì, è una bravissima persona, però il modo che tratta la moglie è sempre così sgarbato con la moglie. Sempre così sgorbutico, no? Quando lei parla la interrompe sempre, no? Oppure questa cosa stona un pochino. Quindi c'è questa irreprensibilità davanti agli uomini. E Paolo dice che bisogna quindi che ci sia questa irreprensibilità. In qualche modo possiamo usare il nostro contesto italiano politico per illustrare forse quello che vuol dire qui. Abbiamo sentito dire forse alla nausea che bisogna separare la vita privata dalla vita pubblica. Sapete benissimo di chi sto parlando. Che quello che io faccio nella mia vita privata sono affari miei, no? E nessuno si deve impicciare e così. E quello che faccio in pubblico è per quello che dovete votare, che dovete seguire, che dovete vedere questa persona qui. E il privato non c'entra niente col pubblico. Noi come comunità cristiana diciamo che questo non vale. Che il pubblico e il privato vanno insieme. Che quello che tu sei in privato deve essere quello che tu sei in pubblico e che dà poi autorità e peso a quello che tu fai per gli altri e per la casa di Dio. La domanda questa mattina sarebbe, se io avessi qui, non so, una pennetta USB e potremmo collegare a un videoproiettore e proiettare la tua settimana davanti a tutta la comunità, ci sarebbe un pezzettino che vorresti essere censurato? Ok? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Il tuo privato deve avere una coerenza con il tuo pubblico, se aspiri a un incarico nella casa di Dio. Perché il contesto di Prima Timoteo è evidente. C'erano nella chiesa di Efeso, a cui è scritta la lettera, c'erano dei leader, in questo caso, privi di qualifiche morali. C'erano uomini che avevano deviato dal sentiero dell'essere irreprensibili, che non davano nessuna importanza al carattere, volevano essere dottori della legge, volevano fare senza essere. E il risultato è che la chiesa di Efeso stava andando incontro a un disastro. A un disastro. E quanto è vero ancora oggi, purtroppo, non dobbiamo fare una grande ricerca su internet per trovare chiese cristiane disastrose, per leader molto capaci ma immorali. Quindi, conclusione. Per coloro che aspirano. Bene. Vogliamo fare tutti quanti in chiesa un applauso a tutti quelli che aspirano. Questa chiesa, noi vogliamo dire chiunque siate che aspirate, noi diciamo l'aspirazione va bene, noi approviamo gli aspiranti, aspirapolveri. La salute della Chiesa dipende dalle tue aspirazioni, da quello che tu vuoi fare per gli altri. E allo stesso tempo vogliamo lavorare su quello che noi siamo. Ricordiamoci di modelli negativi come Meneo e Alessandro, che hanno rinunciato alla fatica di essere irreprensibili e hanno fatto naufragio quanto alla fede. A Dio importa quello che siamo. E forse può essere un buon momento questo per pensare alle cose che vorresti censurare dal tuo video e non solo chiedere al Signore, Signore, dammi il tuo spirito per lavorare su quelle cose. In tutte le sette settimane, tutte le attività, tutte le cose che programmeremo, se non c'è anche questo che sta succedendo nel privato, la tua vita con Dio, tutto questo qua sopra, potrebbe essere anche un rumore fastidioso, come dice Dio, come dice in Prima Corinzi capitolo 13, no? Se io faccio, se io dico, se io metto, se io dono, se io uso i miei doni, eccetera, eccetera, ma non amo, che ha a che fare con l'essere, allora siamo cembali squillanti, rami risonanti, diamo fastidio gli uni agli altri e a Dio. E giusto come ultima parola, mentre ci esaminiamo, e magari possiamo prendere adesso a conclusione un attimino di preghiera, forse prima raccoglimento ognuno di noi, poi qualche preghiera collettiva insieme per voi come comunità, per dire al Signore sì, abbiamo sentito la tua voce questa mattina e vogliamo anche impegnarci in questo, però nel silenzio del tuo cuore non permettere neanche che la parola sì, irreprensibile, ti porti sotto condanna. Come abbiamo detto prima, di dire, beh, sì, non sono irreprensibile, quindi forse in effetti dovrei ritirarmi. Forse in effetti non dovrei fare delle cose nella Chiesa, perché se solo gli altri sapessero chi sono veramente, allora è meglio che non faccio niente. No, è meglio che lavori su chi sei, intanto che fai, non che ti tiri indietro dal fare perché sai di non essere quello che vorresti essere. Che il Signore ci benedica.